Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Lobanovskyj speciale europeo, ma vi dirò di più, Lobanovskyj speciale quarti di finale, perché l'europeo, insomma, volge al termine, non so perché in realtà ho detto volge al termine, perché insomma mancano almeno sette partite più la finale terzo o quarto posto, quindi forse perché sono già nostalgico della fase a girone degli ottavi di finale, che sono stati belle, non è vero Daniele V. Morrone?
Sì, Daniele Manusia, sono stati begli ottavi questa volta.
Perché questa volta?
Beh, solitamente devo dire che gli europei, non, diciamo che non sono per il calcio spettacolo gli europei solitamente, soprattutto agli ottavi 1-0, 0-0, rigori. Questa volta invece abbiamo avuto delle partite pazze, matte, qualche partita un po' fiacchella, però in generale belle partite, dai.
Si può dire ottavi di finale migliori dei quarti, ancora prima di vedere i quarti?
Sì, confermo questa cosa, è vero.
No, non lo so, in realtà ci sono state partite eccezionali, di cui magari a cui accenneremo, anche se noi vorremmo fare un po' il punto in questa puntata e su quello che è successo, al tempo stesso introdurvi ai prossimi quarti di finale che inizieranno venerdì, quindi domani, per voi che ci ascoltate, visto che è giovedì. Perché? Perché ridi? Perché in realtà è mercoledì,
esatto.
però che ne sa chi ci ascolta, che noi abbiamo registrato alla fine di mercoledì, tanto non gioca nessuno, non cambia nulla,
sì,
a meno che qualche giocatore si fa cadere la schiuma da barba sul piede stasera in ritiro, i dubbi dovrebbero restare gli stessi e le certezze dovrebbero restare le stesse, a cominciare dal primo quarto di finale, mio caro V. Morrone. A te quando uno ti vuole chiamare solo... Appunto, come ti chiama? Mio caro Morrone o mio caro V. Morrone?
Guarda, non mi piace in entrambi i casi.
Non ti piace niente, quindi no. mio caro Daniele.
Così ci siamo.
Ma la V per cosa sta? Quando ce lo dici? Sta per 5, è un 5 romano.
No, perché ci dovrebbe essere un punto.
Ah giusto, saresti il quinto, Daniele quinto. Giusto, no, sarebbe troppo strano. Il primo quarto di finale che andrà in scena venerdì alle ore 18, dove si gioca tra l'altro? Perché venerdì alle ore 18 in grandi parti, in grandi molti punti d'Europa faranno 193 gradi, forse non a San Pietroburgo però, Daniele, questo ce lo dicite, Spagna e Svizzera, quanto caldo avranno alle 18 di venerdì?
Molto, in questo momento a San Pietroburgo fa molto caldo. L'estate di San Pietroburgo che dura pochissimo, dura 3 settimane, ma sopra i 30 gradi.
Io dai romanzi russi ho imparato che l'estate in Russia è peggiore dell'inverno, perché si scioglie la neve ed è fango, quindi loro sostengono che...
Quella è la primavera, la fine della primavera, è vero, si scioglie, le macchine tutte quante sporche, tra l'altro è normale avere la macchina sporca in Russia, perché quando nevica in realtà si sporca, perché la neve non è bianca, ma quando si posa sulle cose in realtà è marroncina, no? Il rimasuglio, e quindi è normale che tu non puoi lavare tutti quanti i giorni la macchina, e quindi questa cosa ti porta ad avere la macchina praticamente sporca per 8 mesi all'anno.
Quindi saranno Spagna e Svizzera sporche che si affronteranno. Dani, come ci arriva la Spagna?
In realtà ci arriva bene perché Luis Enrique ha fatto questo europeo, come l'avete visto a distanza probabilmente, lui contro il mondo, ha chiamato 24 giocatori invece che 26, poi ha deciso la formazione scegliendo di mettere Morata ogni partita pure quando non segnava, dicendo Morata e altri 10, è devo dire molto Don Chisciottesco Luis Enrique, però sta funzionando perché ha cementificato il gruppo e la squadra poteva uscirne malissimo dalla partita contro la Croazia, perché ricordiamo che la Spagna ha dominato la partita per un buon 70 minuti, poi ha preso i due gol a 10 minuti dalla fine.
Sì, era in vantaggio 3-1 a un quarto d'ora dalla fine, sarà adesso 3-1.
E quella partita lì poteva portare veramente a qualcosa di, a un crollo, no? Un crollo psicologico, perché la squadra stava giocando meglio, ma ha fatto un autogol e poi ha preso dei gol assurdi. E invece no, nel recupero e poi soprattutto nelle tempi supplementari hanno stradominato un'altra volta e ne sono usciti ancora più forti, perché tutti quanti quelli che dovevano segnare hanno segnato: Morata, Ferran Torres, Sarabia, addirittura i due entrati che sono Oyarzabal e Olmo sono stati fondamentali per i gol. Oyarzabal ha segnato e Olmo ha fatto i due assist per i due gol decisivi, e quindi Luis Enrique ne è uscito fuori come matatore assoluto. Ha fatto un cambio particolare durante la partita: ha tolto il centrale Eric Garcia per mettere Pau Torres. Solitamente si dice che non si fanno i cambi dei centrali per evitare di mandarli fuori i giri o che ci mettono del tempo ad entrare in partita. Io so che tu hai un'idea diversa al riguardo.
No, noi ce lo diciamo durante Italia-Austria, che appunto c'è pregiudizio, c'è la, come dire, l'abitudine di non sostituire i difensori centrali a meno che proprio li vedi in difficoltà o si sono infortunati o hanno un grande calo fisico. In realtà anche i difensori centrali sono giocatori con una grande varietà di stili e impatto sulla partita, e quindi secondo me ci sta a mettere un giocatore rispetto ad un altro perché vuoi qualcosa di leggermente diverso. E cosa dava Pau Torres di leggermente diverso?
Un impatto fisico maggiore rispetto a Garcia, che era stato molto bravo con il pallone ma stava soffrendo un po' troppo ante Rebic in quella partita. La cosa divertente è che è uscito Rebic e pochi minuti dopo è uscito Eric Garcia, quindi neanche a dire che sembrava quasi pilotata la cosa. Pau Torres è entrato male perché la squadra non riusciva bene a giocare come prima con il pallone, però comunque alla lunga ha avuto ragione Luis Enrique, perché la Spagna ha vinto, ne esce fuori quindi molto bene, rimane una squadra che crea, forse la squadra che crea più occasioni da gol pure all'interno della partita, cioè la Spagna mette il proprio attaccante davanti alla porta in grado di tirare 5 volte a partita con minimo. Cioè abbiamo visto 5 gol e altri 3 che si sono mangiati, uno Koke, uno Morata e uno Ferran Torres, di cui quello di Morata e di Koke incredibile, proprio Koke l'ha passato al portiere quando era stato messo in porta da Pedri, quindi poteva finire 8-3 questa partita.
Sì, la Spagna con la Croazia poi paradossalmente, perché è una delle partite eccezionali di cui abbiamo parlato, no? Perché se stai 3-1 a 10 minuti alla fine, 3 pari, si va ai supplementari, e nei supplementari 5-3, veramente mi viene a dire quasi senza senso. Però paradossalmente quella è la partita in cui hanno si può dire anche concretizzato meglio le occasioni che hanno creato e hanno forse superato un po' un blocco, no? Perché nelle prime partite si diceva fondamentalmente la Spagna è tanto buona quanto sarà buona la sua capacità di finalizzare. Spagna, squadra che di gran lunga ha creato più expected goals a partita, 2.28 secondo i dati di Statsbomb, senza considerare i rigori, e che però appunto aveva un po' di fatica, no? Anche con Morata, che appunto poi si è sbloccato lui stesso nei supplementari. E la Svizzera invece arriva con la pancia piena, diciamo, perché dopo 65 anni è riuscita ad accedere nuovamente a un quarto di finale di un torneo internazionale per la prima volta nella storia dei suoi europei. C'è riuscita eliminando la squadra favorita, la Francia, che anche lei era in vantaggio 3-1, Pogba e Sarabia hanno segnato i gol del 3-1 nello stesso minuto, tra l'altro, cioè questo ulteriore inception in queste gare. Però al tempo stesso Svizzera che ci arriva con, come dire, con la conferma che la propria solidità e proprio essere squadra ha funzionato, è stato importante, è stato sufficiente a battere. Guarda, mi dispiace un po' dire un puzzle di campioni, perché quello è un po' un luogo comune. La Francia in realtà Deschamps ha trovato un equilibrio, non è neanche vera la cosa che qualcuno dice che Benzema l'ha sconvolto, perché Benzema fa le stesse cose che faceva Giroud, meglio, tra l'altro ha fatto 4 gol oltretutto, fin lì. E la Francia ha avuto un calo mentale, è stata passiva anche in altri momenti dell'Europeo. Sì, l'avevamo detto qui o sulla riserva, che è una squadra che aveva degli attimi in cui sembrava fragile. Varane e Kimpembe, Varane non è neanche lontanamente il Varane di anni fa, e si era visto, insomma, che poteva avere attimi di oscurità. Il problema è che qui ce l'ha avuto dopo aver avuto attimi di grande brillantezza, perché ha fatto due gol in 5 minuti, poi Pogba ha fatto un gol pazzesco, ha avuto più attimi di defaillance, e la Svizzera ci si è infilata bene, perché ha trovato il 3-2 e il 3-pari molto bene, e poi nei supplementari la Svizzera ha giocato meglio, ma la Francia anche tatticamente ha perso la partita in maniera molto molto goffa. Deschamps non ha fatto nulla per impedire che i giocatori della Francia fossero in inferiorità, ad esempio sul lato sinistro. Più passavano i minuti, più Xhaka poteva giocare a palla scoperta, ha iniziato a mettere una, due, tre volte i giocatori svizzeri o davanti alla porta, oppure trovava comunque un giocatore libero tra le linee, e ci hanno fatto il gol del 3-pari così. Con Pogba che perde una palla, molti hanno detto Pogba quella palla la riceve una frazione di secondo prima che gliela tolga da dietro un giocatore svizzero, perché erano più intensi, erano più sulla partita, i francesi si erano staccati dalla partita, anche lì hanno preso un gol del 3-2 bello, un po' sfortunato, perché comunque sfondano dal lato forte della Francia e mettono dentro una palla e riescono a segnare. Hanno preso 3 pari invece con una bellissima azione, una bellissima giocata di Karavanovic. Poi la Svizzera riuscirà a contendere il pallone alla Spagna? Dubito. Riuscirà a resistere per 90 minuti al palleggio spagnolo? Dubito, perché in una situazione simile contro l'Italia non hanno retto.
Sono d'accordo, la Svizzera ha perso 3-0 con l'Italia e all'inizio sembrava potesse reggere, poi all'andare avanti della partita si è visto come si è sfaldata la resistenza, e la Spagna gioca, e non è esattamente il gioco dell'Italia, ma ci siamo capiti, farà più o meno quel tipo di attacco lì contro la Svizzera, e quindi deve trovare la Svizzera motivazioni in più rispetto a quello che ha già fatto, per raggiungere i quarti di finale per la prima volta dopo, non lo so, 60 anni, quello che è, 40 anni, non lo so, e questo, sono d'accordo con te, rischia di essere una squadra con la pancia già piena, che si sente in grado comunque di fare bene, ma che rischia di avere un avversario che gioca il calcio che loro non vogliono affrontare. Sulla Francia, una cosa velocissima, Deschamps aveva sbagliato, secondo me, la formazione iniziale, l'ha corretta molto bene quando ha tolto l'Anglais, disastroso come al solito quest'anno, per mettere Coman sulla fascia, e poi l'ha ritolto, l'ha ricambiato un'altra volta togliendo Griezmann, e si è rovinato il resto della partita.
Sì, sì, quella è stata proprio una mossa di hubris, perché ha tolto Griezmann pensando che la partita fosse più o meno finita, e invece si è andato a giocare i supplementari senza Griezmann, e poi anche ha fatto la mossa della disperazione, la chiamerei, togliere Benzema e mettere Giroud, tanto per non farsi rinfacciare niente. Però insomma, comunque, vabbè, la Francia ha avuto tanti problemi e anche tante cose gli sono andate storte. In Francia, per esempio, in molti hanno detto che semplicemente ha smesso di essere fortunato Deschamps, che ha perso la sua proverbiale fortuna, che in Francia chiamano la chat, che è un gatto femmina,
sì,
diciamo così.
La gatta.
Sì, vabbè, ok, non è solo quello, però. E, detto questo, la Svizzera proverà a pressare alto, come ha provato a pressare alta l'Italia. L'unica cosa che potrebbe andare un pochino meglio, magari potrebbe avere un po' più di successo in quello, e mettere la partita sui binari giusti, e poi la Spagna potrebbe, la Spagna è un po' una squadra che può comunque impiccarsi da sola.
L'ha fatto con la Croazia, due volte con la Croazia l'ha fatto, l'autogol iniziale e poi pure dopo.
Ma potrebbe anche ritrovarsi in una di quelle partite in cui non riesce a segnare, non riesce neanche a costruirsi un'occasione, no, le occasioni se le costruisce sempre, però insomma, che comunque quelle occasioni si costruisce non riesce a finalizzarle, e quindi più passano i minuti più si nervosiscono e più la Svizzera rientra in partita. Questo è il modo in cui penso che potrebbe gestirla. Però la Svizzera, appunto, per ora ha fatto tantissimo, ha giocato una partita storica, erano 65 gli anni, Dani. E passiamo invece al secondo quarto, che è quello di Italia e Belgio,
che è quello che ci interessa più di tutti, scommetto, almeno per quanto mi riguarda è il quarto più interessante di questo europeo. Due tra le migliori squadre che abbiamo visto in questo europeo, c'è molto pessimismo nei confronti del Belgio dopo la partita contro il Portogallo. Io mi sento di dire che ovviamente se De Bruyne e Hazard non ci sono è una squadra, se invece ci sono è un'altra squadra. Tu cosa ne pensi di questa grandissima cosa che ho detto adesso?
No, è la stessa cosa che ho detto io, una persona che ha detto secondo me facile proprio oggi, ha detto il Belgio, cioè facile proprio non esiste, cioè a parte che non esiste neanche se che so, riaffrontassi la Turchia, mettiamo, ai quarti di finale oggi, non sarebbe comunque facile come è stato nei gironi. Belgio senza De Bruyne e Hazard perde tanto, perché qualsiasi squadra perde tanto senza De Bruyne. Senza Hazard meno, però è vero che è stato importante nell'ultima partita, ha comunque garantito le cose che lui fa benissimo, cioè i dribbling difensivi, la conservazione del pallone in zone di campo anche congestionate, e attrae i giocatori e libera campo per gente tipo Lukaku, che insomma non aspetta altro. Lukaku da solo comunque è una minaccia importante, perché l'Italia insomma difende comunque certo con le marcature preventive, però il campo a Lukaku da attaccare glielo darà. Lukaku l'abbiamo visto in Serie A due anni, quest'anno in particolare. Lukaku, se vuoi difendere per essere sicuro che Lukaku non segna, devi togliergli campo, quindi vai a difendere vicino alla tua porta. Ma se gli lasci campo, puoi di giocare bene quanto ti pare, ma lui un gol te lo può fare in ogni momento. Questa penso sia un'ovvietà, insomma, però magari va ribadita.
No, no, in questo senso si parla del ritorno di Chiellini nell'11 al posto di Acerbi, che potrebbe forse significare effettivamente un abbassamento della linea del baricentro dell'Italia, proprio in previsione di questa cosa. Nel campionato Chiellini si dice che abbia tenuto bene Lukaku, io devo dire che mi ricordo in una partita, ma è molto cioè non sono paragonabili le situazioni tra la difesa della Juventus, come gioca la Juventus, come giocava l'Inter, come gioca il Belgio, come gioca l'Italia, non mi sembra di poter dire questa cosa. Però singolarmente una persona esperta come Chiellini nell'arte di tenere l'avversario della marcatura, forse effettivamente è più adatto rispetto ad Acerbi, che ha mostrato dal punto di vista difensivo parecchi limiti in questo europeo, sinceramente.
No, guarda, due cose. Primo, Chiellini è vero che ha difeso bene con Lukaku in campionato, ma perché è un grande esperto dell'arte dell'arrangiarsi, però fisicamente non lo tiene Lukaku. Cioè, io mi ricordo una partita in cui ha fatto una scivolata pazzesca dopo che Lukaku gli si è girato come se ci fosse stata una porta girevole tra di loro, e poi Chiellini per recuperarlo ha fatto l'intervento della vita, ma Lukaku si era girata alla grande. Acerbi, secondo me, Bonucci e Acerbi è il problema vero di cui parlare, perché sono poco mobili entrambi. Acerbi ha fatto anche dei begli interventi con l'Austria, non ha giocato male, ha fatto anche l'assist, se è per questo, il gol di Pessina, ha giocato bene, però è quel giocatore lì, è poco mobile, è rigido, è poco agile, e in generale secondo me non forma una bella coppia con Bonucci. Anche Chiellini ormai, Bonucci e Chiellini non sono quella grande coppia, però paradossalmente per me è meglio la difesa dell'Italia rispetto a quella della Juventus di quest'anno, perché la terza persona a fianco a loro è Di Lorenzo, e Di Lorenzo comunque è stato molto attento da quando ha preso posto di Florenzi, che è uscito per infortunio nel primo tempo della partita con la Turchia. Si è dimostrato molto attento, ha fatto delle belle chiusure, anche Spinazzola, devo dire, ha fatto delle belle diagonali quando ha dovuto ripiegare all'indietro, e secondo me l'Italia in Spinazzola e Di Lorenzo comunque ha trovato due laterali molto affidabili. Certo, la fase difensiva la puoi chiedere più all'uno che all'altro, e comunque contro gente come Lukaku o anche De Bruyne è sempre una cosa complicata, però secondo me non è così male. Mi stupirei se l'Italia abbassasse il baricentro per scelta, perché l'Italia gioca in quel modo lì. Sì. Va detto che anche contro l'Austria, o anche contro il Galles o con la Svizzera, mi ricordo dei momenti in cui l'Italia lasciava il pallone agli avversari perché semplicemente non l'aveva riconquistato con la prima pressione o con la riaggressione, e allora metto un blocco medio intorno alla metà campo, che insomma è normale, non è che puoi fare, altrimenti fai i 90 minuti di Bayer Leverkusen, tutti alti, riaggressione e pressing forsennato per interrompere l'azione dopo 4 o 5 secondi, ma no.
Non è neanche utile per come gioca l'Italia, perché ti richiede un dispendio proprio anche psicologico, questa cosa che poi non ti permette con il pallone di essere lucido.
No, ma che psicologico? Fisico, Dani, hai visto con l'Austria come eravamo stanchi il secondo tempo? Fisico, certo. Questa non è una squadra che ha grandi doti atletiche, a parte qualche individuo da spendere, deve dosare le energie mentali e fisiche.
A questo punto di vista si può dire che anche il Belgio è ugualmente una squadra che ha delle lacune dal punto di vista atletico in alcune zone del campo, come ad esempio nella difesa, perché la difesa a tre, Alderweireld, Vertonghen e Vermaelen hanno sicuramente esperienza, sicuramente ottima capacità di palleggio. Dal punto di vista atletico sono deficitari a dir poco, tant'è vero che il punto debole grande di questa squadra è quella zona di campo che c'è tra le spalle dei due centrocampisti, Witsel e Tielemans, e i tre centrali. Lì, tra le spalle del centrocampista e il centrale che non sale in tempo perché non ce la fa, perché hanno più di 30 anni e quello che è, resta il fatto che lì ci si va a giocare, l'ha fatto il Portogallo e lo può fare tranquillamente l'Italia. Da questo punto di vista lì è la zona di campo dove l'Italia giocherà sicuramente il pallone con più facilità e anche per questo motivo forse Locatelli e Barella saranno i due giocatori più importanti della formazione nel caso dovessero giocare. Barella giocherà sicuramente, non so se Locatelli giocherà, ma dovrebbe essere fondamentale perché in quel mezzo spazio tra il centrale e Tielemans o Witsel è fondamentale. Dove però invece è devastante il Belgio sono gli esterni. Perché
Sì.
sia Sarr che Meunier dal punto di vista atletico hanno fatto una partita contro il Portogallo veramente impressionante, perché hanno tenuto per tutto quanto il tempo. Sono due giocatori che Hazard più con il pallone e Meunier più arrivando dal lato debole, che riescono a dare sia profondità che ampiezza alla formazione. Il Belgio gioca con il 3-4-3, ormai l'avete già sicuramente visto, in cui i tre davanti sono con Lukaku, in realtà non gioca a punta fissa, ma si scambiano di posizione, e invece sono molto più fissi gli altri con i due centrocampisti e i due esterni. Lì sui due esterni avremo quindi Spinazzola contro Meunier e Di Lorenzo contro Hazard.
Sì, non penso che Meunier possa fare una partita superiore a quella di Laimer con l'Austria. L'Italia viene soprattutto da una partita in cui ha speso molte energie fisiche e mentali, ma in cui ha superato una squadra che ha fatto la partita della vita. Secondo me questo non è stato sottolineato abbastanza. Io credo che l'Austria abbia fatto una grandissima partita. Credo che uscire dopo aver fatto una partita del genere sia un'ingiustizia in senso assoluto. Giusto in questo caso perché l'Italia dall'altra parte è riuscita a pareggiare quella grande partita, ritrovando dentro i minuti di gioco, ritrovando energie a partita in corso, ritrovando situazioni, mettendo a posto delle cose. E per esempio tu dici Spinazzola, Meunier, ma Spinazzola in questo campionato europeo non lo tiene nessuno. Io penso che Meunier finisca a fare quasi il quarto di difesa se Spinazzola interpreta la partita e l'Italia riesce a sfruttarlo come ha fatto in passato. Roberto Martinez, l'allenatore del Belgio, è in teoria un allenatore offensivo che ha sempre detto: io, gli allenatori difensivi costruiscono la casa, io sono il tipo di allenatore che vuole distruggerla la casa. Però poi si è complimentato per la partita difensiva che ha fatto Belgio con Portogallo, perché Belgio con Portogallo è passato facendo un tiro in porta, quello di
Sì,
Thorgan Hazard.
una partita di controllo proprio generale dal punto di vista difensivo, non si sono neanche esposti più di tanto.
Esatto, lui si è complimentato per la partita difensiva. Io non so però se possono fare una partita del genere con l'Italia, perché quella cosa che hai detto te della zona tra le linee davanti al difensore centrale dei tre del Belgio, noi comunque quella zona lì possiamo andarla ad occupare. Tu hai nominato Barella e Locatelli, soprattutto Barella, perché è una cosa che fa già con l'Inter lui, quel movimento lì. E se non lo fa bene Barella, poi come abbiamo visto con l'Austria, lo può fare Pessina, che addirittura proprio diventa un secondo attaccante, perché con l'Atalanta giocava addirittura falso 9, quindi insomma, e scusa, falso 9, trequartista incursore. Quindi quella zona lì è una zona delicata per loro. Se Insigne e Berardi oltretutto occupano non solo posizionalmente, ma anche diciamo riescono a vincere qualche duello con Alderweireld e Vertonghen, so, secondo me ci possiamo divertire, però resta una squadra tosta che può vincere i duelli individuali, tutti i duelli individuali in tutte le zone di campo. Credo che giocherà Verratti, perché semplicemente dicono che sta continuando a provare Verratti, cioè che dovrebbe essere la stessa squadra che ha giocato con l'Austria, tranne Chiellini. E secondo me sarà una bella partita, perché l'Italia comunque non può fare una partita conservativa, non avrebbe senso, non avrebbe senso allungarsi. Abbiamo visto contro l'Austria che, anche se quando ci siamo allungati, anche se abbiamo ottenuto delle occasioni, non siamo quel tipo di squadra che può essere sicura di trasformare quelle due o tre transizioni che hai all'inizio e mettere la partita sul piano inclinato come lo vuoi te e poi magari rifiatare. Non lo puoi fare, non puoi essere sicuro, rischi di avere quelle due o tre occasioni che hai avuto con l'Austria, sbagliarle e poi ritrovarti col fiato corto perché hai accettato il contesto degli avversari. Quindi secondo me l'Italia dovrà cercare di tenere palla, risalire il campo e schiacciare il Belgio, come tra l'altro abbiamo fatto anche nel 2016. Andremo più velocemente, direi, sì, se sei d'accordo, sugli altri quarti, anche perché si tratta di tutte squadre che incontreremo, se va bene, in finale. Sono la Repubblica Ceca e la Danimarca. Danimarca forse squadra che gioca meglio, di cui si parla meno, di questo europeo?
Per me sì. Personalmente la squadra che mi ha divertito di più, tolti i minuti dell'Italia nella prima partita contro la Svizzera. È una squadra giovane, è una squadra che si vede che ha piacere di giocare a pallone, che non è una cosa da sottovalutare, francamente, perché non tutte quante ce le hanno le squadre quando giocano in questo modo. Contro il Galles si è visto in alcuni momenti un dominio veramente totale. È un'altra squadra che gioca con il 3-4-3, che è un po' il modulo di moda delle squadre che giocano bene in questo europeo, che in realtà 4-3-3 o 3-4-3 più o meno è la stessa mutazione che viene dalla stessa, diciamo, corrente di pensiero, perché l'occupazione degli spazi è la stessa, sembra incredibile ma è la stessa. E in questo caso la particolarità della Danimarca è l'utilizzo che fa dei due centrocampisti, che sono Delaney e Højbjerg, perché sono, invece che essere fissi, si muovono molto quando la squadra ha il pallone, coordinandosi con i due trequartisti, che sono Damsgaard e Bright White, che giocano gli esterni che vengono verso il centro, e quindi se ad esempio il pallone ce l'ha Damsgaard verso sinistra, Højbjerg dall'altra parte sale per dare una linea di passaggio alla sua destra. E questa cosa è una particolarità della Danimarca, che gli permette di controllare il pallone nella metà campo avversaria con molta facilità, ha tanti giocatori a disposizione da poter far entrare a partita in corso, anche questa è una cosa importante. E guarda, se posso, Damsgaard gioca nella Serie A, lo conosciamo, nella Sampdoria, è stato una delle sorprese di questa Serie A, è la sorpresa di questo europeo, perché guardatevi quello che fa Damsgaard in campo, come cerca il pallone, quello che fa poi quando la palla, il controllo del pallone, ha dei veramente molto molto divertente. È un giocatore che guarda il calcio in maniera diversa rispetto agli altri, in questo caso della Danimarca, e dà una creatività extra, trova delle invenzioni generali che tu quasi non vedi neanche te da fuori, questa cosa lo rende quasi magnetico. Dall'altra parte la Repubblica Ceca, o Cechia, come piace dire a me, non so se a loro interessa questa cosa.
No, non penso, Dani.
Ha battuto i Paesi Bassi o l'Olanda in una delle partite sorpresa di questo europeo, no?
Sì, la Repubblica Ceca e la Danimarca vivono entrambe su uno stato di esaltazione psicologica un po' particolare, no? Perché la Repubblica Ceca, c'è comunque un po' magico il fatto che stia ancora lì, Patrick Schick ha segnato 4 gol, anche con l'Olanda comunque, cioè un attimo prima che la partita gli si mettesse nel verso giusto hanno rischiato di prendere gol con Malen da solo davanti al portiere, poi dopo De Ligt fa quella cosa incredibile.
In quella stessa azione tra l'altro, perché Malen sbaglia, sì, il portiere rilancia e da lì c'è il fallo di De Ligt.
Sì sì. Quindi insomma è pazzesca questa cosa qua e non so quanto può durare questa cosa qua, non so quanto può durare l'esaltazione psicologica, così come la solidità, perché comunque la Repubblica Ceca, la squadra solida, va nominato Suček, a parte Schick,
sì, capitano.
Secondo me è una squadra quadrata che non è facilissimo battere. Però la Danimarca gioca bene, sarebbe bello anche vederla andare avanti, però insomma, vedremo. Scusa un attimo, Dani, mi soffio il naso.
Certo, ora nel mente posso dire che la Repubblica Ceca ha vinto contro l'Olanda a centrocampo, perché ha questo centrocampo allo stesso tempo fisico ma molto mobile, con Oles davanti alla difesa, che tra l'altro è il numero 9, però vabbè, che si scambia con Barak e Suček. È un 4-2-3-1 o 4-1-4-1 a seconda di dove si trova il pallone. E Barak, Serie A, lo abbiamo visto, è molto dinamico, Suček è ancora più dinamico, e questa cosa permette alla Repubblica Ceca di avere un centrocampo molto fisico ma al tempo stesso che si muove all'interno della partita dove serve il pallone, e ha asfissiato l'Olanda dal punto di vista di duelli individuali. La Repubblica Ceca gioca tutto su duelli individuali, sa che con questi giocatori non li vincerà tutti, ma vincerà la maggior parte e alla lunga tiene botta sempre. Poi il talento non è eccezionale, ovviamente Chic è quello che è, ovvero in questo momento l'erede di Dennis Bergkamp, normalmente è un giocatore molto più lunatico, però tolto questa cosa, sono una squadra quadrata, difficilissima da affrontare perché ti devi andare a vincere ogni singolo duello individuale, e da questo punto di vista però la Danimarca mi sembra una squadra che sa molto bene quello che deve fare rispetto all'Olanda con il pallone, è più automatizzato nei movimenti, che questo che significa che mentre l'Olanda doveva ogni volta pensare a come uscire da questa pressione della Repubblica Ceca, questa cosa che ti venivano a prendere il pallone tutti fermi, poi improvvisamente, poi salivano, poi si fermavano, l'Olanda questa cosa non ha detto molto bene. La Danimarca secondo me giocherebbe a memoria con questa situazione, li mette nella propria metà campo e va a bombardare l'area di rigore. Da questo punto di vista trovo che la partita sarà forse più difficile per la Repubblica Ceca che per la Danimarca.
Sì, allora io ho preso il mio 50° raffreddore dell'anno grazie a mia figlia, e però ci tenevo a spendere due parole per Balak, che è stato titolare negli ottavi dopo essere partito, credo, sempre dalla panchina nei gironi. Spero che resti titolare, perché è vero che comunque c'è tra un po' Balak e Sucek, inizia a essere tanta roba sulle palle alte, ma anche con la tecnica, con la creatività, sono due giocatori molto creativi. Resta Ucraina Inghilterra. L'Ucraina l'ha svangata, si può dire, con la Svezia che ha preso un palo e una traversa con Forsberg, che ha dominato la Svezia dopo che l'abbiamo massacrata, perché era una squadra catenacciara, è stata punita, vabbè, ci sta, dopo che svanghi mille partite, a un certo punto ci sta pure che perdi quando forse non meritavi di perdere. Però l'Ucraina comunque ha tanta qualità. Tinchenko comunque ha fatto un gol non banale, la palla che gli dà Yarmolenko non è banale, il cross di Zinchenko proprio per il secondo gol non è banale, anche Malinowski ha dato un paio di palle eccezionali. L'Ucraina qualche arma ce l'ha, però quando si parla di Ucraina e Inghilterra, ovviamente all eyes on Inghilterra, nel senso che tutto dipende dall'Inghilterra. Gli inglesi sono estasiati dopo aver battuto la Germania 2-0, tra l'altro ieri, per voi che ci ascoltate, l'altro ieri, e facevano solo un gol a partita, adesso ne hanno fatti due nella stessa partita, non segnava Kane, adesso ha segnato Kane. Sono convinti, diciamo, che qualcosa sia cambiato, che la paura, i timori di uscire malamente in questo torneo non abbiano più luogo di essere, e che si possa finalmente essere sereni e felici. Io concludo questo mio breve intervento introduttivo sull'Inghilterra dicendo che non sarei così sicuro che l'Inghilterra abbia trovato la propria, come dire, la propria, e proprio perché era proprio quelle qualità che servono poi per vincerlo questo torneo. Poi magari lo vinci anche senza qualità, però secondo me l'Inghilterra ancora sì e no. Tu che ne pensi, Dani?
Sicuramente se lo sono apparecchiato questo torneo per poterlo vincere, perché tutte le partite in casa tranne una che la giocano a Roma, che è qua,
che la prossima
loro. Esatto, che è la prossima, e dopodiché semifinale e finale in casa con un girone abbastanza semplice, in realtà poi come abbiamo visto era abbastanza controllabile, e adesso un quarto di finale contro l'Ucraina, che è la squadra meno forte tra tutte quante le squadre dei quarti di finale, quindi è veramente, sembra veramente che è vero che ci credono, ma anche perché tutto quanto sembra portare verso quella direzione là, no? E sono d'accordo con te, l'Inghilterra è una squadra noiosa da vedere giocare, l'Inghilterra, noiosa, ma è una squadra veramente poca voglia di vederli giocare contro la Germania. Hanno fatto una partita entrambe le squadre ad un ritmo estivo, perché sembrava un'amichevole in America.
Vabbè, faceva anche molto caldo, erano le 6 anche in quel caso. Lasciami introdurre però, Dani, questa questione tattica dell'Inghilterra, partendo da lontano 1900, no, partendo da quando Southgate ha preso in mano l'Inghilterra, volendo rivoluzionare, senza rivoluzionare veramente, perché in Inghilterra non sia mai, ci stanno ancora la regina, però voler fare un po' come hanno fatto il Belgio, la Germania, no? Quando hanno cambiato scuola, quindi portare i principi del gioco di posizione,
anche l'Italia,
certo anche l'Italia, però l'Italia vabbè, in maniera diversa, l'Italia ha rivoluzionato facendo finta di non rivoluzionare,
grande,
che è diverso, che è diverso. E quindi lui all'inizio ha portato anche la difesa a tre, ti ricordi, però con dei presupposti, dei principi di gioco molto diversi, costruzione dal basso, conservazione della palla, consolidamento del gioco nella metà campo avversaria e bla bla bla. Dopo aver fatto un ottimo mondiale, perché loro sono usciti in semifinale perdendo con la Croazia, poi hanno perso anche con il Belgio, ma vabbè, quella partita se la sono un po' dimenticata. Hanno fatto molto bene le qualificazioni all'Europeo, Harry Kane, capocannoniere, è venuta fuori una generazione di giocatori, anzi più di una generazione di giocatori, ma molti giocatori giovani di grande livello, hanno in panchina ancora, credo che sia entrato solo una volta, ma hanno Bellingham che ha 17 anni e secondo me è il loro miglior centrocampista centrale in rosa, e ha 17 anni Jadon Sancho, forse li deve fare 18, guarda un po',
se non sbaglio a questo europeo li ha fatti 18.
Hanno Jadon Sancho che non ha fatto un minuto di questo europeo e sarebbe probabilmente titolare in sicuramente in qualsiasi altra squadra di questi quarti di finale. Hai ragione Dani, no scusa, li ha fatti ieri, li ha fatti ieri i 18 anni.
Sì, e poi c'è anche Foden in panchina perché ha giocato la prima partita, dopodiché è stato più o meno...
Ha giocato le prime due.
Sì, poi
ha giocato le prime due e poi... Contro qual è stata la terza partita con cui loro oddio, mamma mia, troppe partite questo europeo,
Sì, vediamo, è stata la Repubblica Ceca.
Ecco, prima della partita con la Repubblica Ceca è stato inserito Saka perché comunque Foden era credo erano Foden e Mason Mount,
all'inizio erano Foden e Mason Mount, yes.
No, fuori, no, allora scusa. No, stiamo facendo confusione per i nostri ascoltatori che non hanno seguito da vicino l'Inghilterra, quindi adesso un po' di precisione. Dopo la partita con la Scozia, Mason Mount e un altro giocatore che non credo fosse Foden ma un altro, hanno avuto contatto con un giocatore che poi si è rivelato positivo al Covid, quindi
Chilwell,
quindi Mason Mount e Chilwell sono stati fatti fuori nella partita con la Repubblica Ceca per questa ragione, mentre Foden era stato fatto fuori per così, per provare ad avere qualcosa di nuovo. Oddio, no, forse Foden. Aspetta, sì, scusa.
Confermo, è stato messo da parte per Saka sulla fascia destra perché avevano bisogno di un esterno che puntasse l'uomo. E ha messo Grealish trequattrista perché volevano un giocatore.
Allora, Grealish è un altro discorso. Allora, Foden e Saka, il cambio Foden e Saka non l'aveva ancora fatto, l'ha fatto dal nulla. Per la partita contro la Repubblica Ceca, Saka ha giocato molto bene quella partita perché ha dato verticalità, ha dato profondità anche in fase difensiva, ha un'energia impareggiabile nella rosa e un atletismo, energia e atletismo, perché l'energia forse gliela pareggia Foden ma l'atletismo no, e quindi hanno subito detto che Saka era importante per quella squadra. Grealish dicono tutti che è importantissimo, lo vorrebbero a furor di popolo in squadra, ma non solo non lo continua a non metterlo dal primo minuto, ma entra solo a partita in corso, ma ha tolto anche Mason Mount, che era diciamo l'altro trequartista nominale contro la Germania. Contro la Germania ha messo oltre al centrocampo Phillips Rice, che ormai è quello titolare, evidentemente Henderson non dà le certezze atletiche che si aspettava Southgate, perché ricordiamo si è portato Henderson tra i convocati dopo che era stato fuori quasi tutto l'anno, così come Maguire, però Maguire adesso è tornato tra i titolari, invece Henderson no, e poi ha giocato con appunto il tridente Saka, Kane, Sterling, quindi rinunciando ad avere un giocatore diciamo che potesse giocare un po' più tra le linee o partire un po' più da dietro, ed è diventata una squadra noiosa, questo lo dico per finire, perché non ha giocato Mason Mount, perché ha giocato anche con la difesa a 3, questo è l'altro cambiamento, c'era qualcosa che mi restava da dire, ha giocato con la difesa a 3 con l'Inghilterra col 3-4-3, il che significa ha fatto fuori un centrocampista, quindi ha fatto fuori Mason Mount, questa cosa ha tolto dinamismo, ha tolto capacità anche di occupare l'area, e l'Inghilterra ha avuto secondo me più fortuna rispetto alle partite passate, ma non ha giocato necessariamente meglio rispetto alle partite passate. E il giocatore più importante, ancora una volta, secondo me, si è rivelato Grealish, che ha dato il passaggio precedente all'assist sul primo gol, ma insomma hanno fatto due gol molto simili, costruiti sul lato sinistro tra Grealish e Luke Shaw. In un caso è Grealish che dà la palla a Luke Shaw e Luke Shaw crossa, nell'altro caso è Grealish che riceve da Luke Shaw e Grealish crossa, ma insomma cambia poco, segnano Kane e Sterling. L'importanza di Grealish su quel lato, secondo me, è evidentissima, è fondamentale. E però che fai quindi a questo punto? Metti Saka e Grealish e togli sia Foden che Sterling con cui hai ripartito? Sarebbe un po' estremo.
In realtà potrebbe farlo tranquillamente, perché se lui gioca con il 3-4-3 come sta facendo, può mettere Saka al posto di Trippier come però... esterna tutta fascia e mettere Grealish al posto di
Saka. Allora, calma.
Però quella è una squadra normale che pensa a giocare a pallone creando qualcosa, invece che Inghilterra pensa più che altro a non subire assolutamente il minimo sconvolgimento all'interno della partita.
Allora,
e quindi
aspetta un attimo.
Puri.
Calma. Prima di tutto giocano contro l'Ucraina, quindi non è assolutamente detto che rimetta la difesa a 3. Si sapeva da prima del torneo che magari contro le grandi squadre avrebbe giocato con la difesa a 3, e lo ha fatto alla prima grande squadra che ha affrontato. Però non è detto che non arrivasse alla difesa a 4. Secondo poi, lui si è portato 4 terzini destri, solo destri, proprio perché quando giochi con la difesa a 3 giochi con 2. Da quel lato, figurati se poi ne fa fuori uno e gioca solo con Walker da interno destro e mette Saka come dici te. No, è chiaro, lui comunque, per lui è importantissimo far giocare Trippier, che ha giocato anche a sinistra, ma ha giocato tutte le partite. È importantissimo far giocare Walker quando deve coprire le transizioni difensive. Queste cose Southgate però secondo me non le fa, cioè in parte è vera la cosa che dici te, no? Cioè anzitutto stiamo attenti a non rischiare più del dovuto, però secondo me l'idea di Southgate è: io ti domino fisicamente, e comunque loro la Germania l'hanno dominata, perché la Germania non ha costruito quasi niente. Poi sul costruire occasioni da rete, io mi fido pure dei miei giocatori offensivi, cerco un pochino di giocarmi le carte giuste, e per ora gli è riuscito, perché se ha giocato il Joker Grealish gli è andata bene. Però non lo so se basterà a lungo, magari basterà per l'Ucraina, non so se dovesse bastare già con, se potrà bastare già contro la Danimarca. Te che dici, la Germania l'hanno dominata o non l'hanno dominata?
Ma secondo me non l'hanno dominata, è stata una partita molto più equilibrata rispetto a quello che poi si è raccontato dopo, sia in Germania che in Inghilterra. Il fatto è che la Germania ha sbagliato le occasioni da gol che ha avuto. Thomas Müller si è mangiato un gol che probabilmente, se l'avesse fatto bendato senza neanche pensarci, l'avrebbe segnato. Werner ha sbagliato tutto l'impossibile davanti alla porta, come ormai siamo abituati, e questo ha portato poi la narrativa a noi che l'Inghilterra ha controllato, ha gestito, ha dominato e poi l'ha vinta. Nella realtà non è successa questa cosa.
Sì, però scusa, Müller l'occasione ce l'ha su un rarissimo, un regalo dell'Inghilterra di Sterling. Le cose di Walker, cioè di Werner, secondo me nel primo tempo la Germania ha avuto qualche occasione nei primi 20-25 minuti, però poi secondo me è stata, se non vogliamo dire dominata, è stata sovrastata dall'atletismo dell'Inghilterra.
Quello
è il punto, vedo loro atleticamente schiacciano le squadre avversarie, e poi insomma per ora un gol l'hanno trovato finché faceva comodo, e contro la Germania l'hanno trovato anche più di uno. Secondo me in questo modo possono battere sia Ucraina che Danimarca che Repubblica Ceca. Poi un altro paio di mani che sarà in finale, se troveranno una Spagna, un'Italia, un Belgio.
Sì,
perché
sì,
no?
Esattamente.
Perché no una Svizzera? No, con la Svizzera no. Basterebbe anche lì magari.
Sì, è la squadra che ha più, diciamo, facilità contro le squadre che riesce a dominare sia fisicamente che poi con anche il pallone, e secondo me avrà più difficoltà contro le squadre che gli contendono il pallone, perché a quel punto la difficoltà che fanno loro a creare occasioni da gol pulite, fatte bene, spuntano fuori in modo più preponderante, perché l'Inghilterra finisce a quel punto ad impuntarsi, a lanciare il pallone verso Kane sperando che lui si inventi qualcosa,
oppure Kane che si abbassa. Cioè, l'Inghilterra non ha ancora risolto minimamente i problemi riguardante la ricerca di un 11,
sì, però
fisso, e non ha neanche capito secondo me esattamente come usare tutti, perché poi appunto Harry Kane si abbassa, Sakava in profondità, eppure Sterling, ma insomma poi tagli fuori il resto della squadra se giochi così. E tra l'altro appunto col baricentro alto è un gioco che non ha molto senso, perché Saka e Sterling attaccano pochi spazi molto, molto ristretti. Quindi insomma è complicato. L'Inghilterra secondo me deve ancora due partite per trovare la sua vera forma.
Sì, secondo me abbiamo parlato pure fin troppo di una squadra che non merita di essere parlata così approfonditamente dal punto di vista del tattico, per quanto ha fatto vedere, perché veramente veramente molto meglio la Danimarca. E da questo punto di vista direi di chiuderla qua, dopo aver detto che la squadra che vincerà l'Europa probabilmente è peggio della Danimarca, e quindi
ci risentiamo molto presto, perché tanto giocano venerdì.
Sì. Sì, ciao Dani.
Ciao Dani, ma non ce lo dici alla fine che cos'è quella V?
Guarda,
Zarro, violenza.
No, sono contro la violenza.
Un abbraccio, ciao Dani.
Ciao.